Noi abbiamo iniziato, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, questa trasmissione dopo una lunga e piacevole e costruttiva, credo, chiacchierata con la prof Salmazzo, che saluto e ringrazio.
Salve, buongiorno, prof. Buongiorno a tutti, e anche di cosa stavamo parlando.
Stavamo parlando di sport, e qui sfonda una porta aperta, perché logicamente siamo appassionati di sport, sia io che la prof Salmazzo. Vediamo anche i bambini e i ragazzi e riflettiamo che secondo noi ce ne sono un po' pochini che fanno sport o che fanno movimento.
Ecco, volevo correggerti, ecco. Stavamo parlando di movimento.
No, correggerti, ampliare, no, scusami, mi scusi.
Ampliare,
perché che sia movimento, sì. Sport, secondo me fa bene lo stesso, non so lei come la vede.
Sì, a me basta il movimento, esatto. Anche se non è organizzato sotto forma, vabbè, di sport. Cioè, certo, se uno, chiaro, corre al parco giochi liberamente, certo, urlando magari a squarciagola perché ha visto in fondo il compagno, o corre dietro una palla, o semplicemente corre, sì, perché i bambini hanno bisogno di muoversi. E io ti stavo dicendo che vedo gente che porta a spasso il cane e vedo pochissimi che portano a fare la passeggiata i bambini.
Lanciamo uno slogan, no, prima bambini poi cani, con tutto, sì, rispetto per i cani.
Oppure,
perché
sì,
assolutamente li amiamo.
Sì, ma riflettiamo, se hanno bisogno di movimento gli animali,
esatto,
i nostri,
esatto,
animali bambini ne hanno bisogno ancora di più, perché loro è dal movimento e dall'esperienza che parte tutta la costruzione, non solo fisica,
certo,
ma anche dell'intelletto.
E vogliamo dire stare all'aria aperta, all'aria buona che c'è qua in mezzo ai boschi. Allora,
fortunati.
In Italia pensate che fra i ragazzi fra gli 11 e 15 anni, meno del 10% si muove almeno un'ora al giorno. Attenzione, non è che stiamo dicendo di fare sport agonistico, insomma, però aumenta il gioco d'azzardo, 40%.
Che non chiamiamo più gioco da un pezzo, vero?
Ecco, esatto. Chiamiamolo come vogliamo.
Aumenta nei ragazzini, anche perché purtroppo c'è tutto il discorso, pur vietate le sale slot ai minori, però c'è tutto il discorso di farlo online sotto falso nome.
Sì.
E ci sono ragazzini, non qua chiaramente, che ci perdono anche 2000 euro al colpo, insomma.
Prof, e poi più del 25% passa più di 2 ore al giorno al PC. Allora, si può anche passare per studiare, per carità, qualche tempo nel PC, però più di 2 ore al giorno sono un po' tante. Se magari, vero, un giusto equilibrio, se non fanno movimento per almeno un'ora, ma se stanno più di 2 ore al PC, vuol dire che il tempo ce l'hanno. Insomma, allora perché non fargli fare un po' uno e un po' l'altro? Trovare il giusto equilibrio, che dici?
Sai cos'è? Forse perché adesso i genitori non si fidano a lasciare i ragazzini da soli, quindi i genitori lavorano, non hanno tempo di portarli loro. I nonni magari lavorano pure loro o non si prendono la responsabilità di, e cosa fai? Metti il bambino davanti alla televisione o davanti al PC.
E allora
contiamo un po' sulla scuola perché li facciano muovere?
Ecco, allora però contiamo sulla scuola, ma deve essere propositiva o coercitiva la cosa? Perché qui parliamo anche degli insegnanti, no? Se sono troppo buoni possono perdere di autorità magari? Cioè, se gli dicono: ragazzi, è bene che voi andiate a fare movimento, oppure dice andiamo a fare movimento, una cosa coercitiva, secondo lei meglio essere autoritari o più buoni?
Allora, c'è una ricerca fatta da due università, dalla Cattolica e della Bicocca, su niente meno che 2000 scuole medie di 11 regioni, su se la disponibilità degli insegnanti è un fattore positivo o negativo per l'apprendimento. Cioè, se l'insegnante che mantiene la distanza dagli alunni e che si impone semplicemente, cioè con una freccia, diciamo, monodirezionale, è più positivo di quello che stabilisce un colloquio bionivoco e che è più disponibile verso gli alunni. Per me la risposta era scontata, però ben venga che l'abbiano anche dimostrato con uno studio scientifico.
Certo.
Migliora, perché migliora la motivazione e quindi migliora l'apprendimento di quei ragazzi che hanno un professore disponibile, che non vuol dire
che,
lascia fare tutto,
sì,
quello che vogliono i ragazzini. Vuol dire solo che ha un rapporto anche empatico, cioè quando saluta sorride, gira tra i banchi, cioè anche, certo, fisicamente, alle domande dei ragazzi risponde e non dice non stavi attento, arrangiati tu. E questo è l'insegnante che poi ha... Le prove Invalsi stesse hanno studiato in questa ricerca, a vedere se c'era una corrispondenza tra professori disponibili e risultati delle prove Invalsi. Cioè,
ecco, però professori disponibili, se c'è un'indagine, pare che, è venuto fuori a Verona, mi sembra, che il 40% dei ragazzi usa il cellulare, allora qua però mi chiedo, prof,
44
c'è una
durante le lezioni,
ecco, esatto, c'è una legge, se non vado errato, del 2007, che vieta l'uso dei cellulari a scuola, cioè c'è la legge, ma come al solito può venire applicato pure uno dei presidi in questo... dovrebbe essere,
cioè,
insomma,
non
se
è una
legge,
è una direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione dell'allora ministro Fioroni, che diceva no a scuola i cellulari, no, né per il personale docente non docente né per gli alunni. Quindi questa direttiva, in tante altre cose i dirigenti scolastici sono severissimi quando c'è una direttiva, in questa sono un po' morbidi. Perché? Forse perché è problematico farla applicare, in quanto si ha paura che ci sia la rivolta dei genitori, e poi dove li mettiamo sti telefonini? E allora li nascondono sotto il banco? Cioè, ma le maniere ci sono, e soprattutto sarebbero da coinvolgere in questo i genitori e anche i ragazzi stessi.
Però poi sono i genitori che si mettono, quando c'è un comportamento magari di un professore o di un alunno, cominciano là con le chat, con Facebook e tutto quanto. Che c'è stato anche il caso di una prof che ha detto una frase a dei ragazzi offensiva magari anche sugli immigrati, e da Facebook poi è partito dai genitori tutto il tam tam, che ha portato poi a un'istruttoria nei confronti di questa prof. Cioè, alla fin fine, insomma, sto Facebook
è un po' Facebook, un po' i cellulari, e le chat di classe, ne abbiamo già parlato tante volte, dovrebbero essere chat puramente, diciamo, tecniche, informative.
Cioè, esatto. Mettiamoci d'accordo
perché domani c'è lo sciopero o cose di questo genere. Non assolutamente per commenti. Invece purtroppo...
Anche perché esistono riunioni di rappresentanti di classe.
Non ci va nessuno,
appunto.
All'assemblea non ci va nessuno.
Che poi magari questi genitori che neanche si conoscono, perché si vedono su chat e nemmeno si conoscono, invece trovarsi a parlare. Vabbè.
E a proposito, dovrebbero essere in questi giorni qua le riunioni per eleggere i rappresentanti dei consigli di classe. Allora andateci in queste riunioni.
Infatti.
Perché c'è una percentuale di affluenza tipo il 4%, una cosa di questo genere.
Percentuali. Prof, percentuale, negli ultimi 2 anni i ragazzi fra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato la scuola è il 14%, ma c'è un altro problema, perché questo già l'abbiamo affrontato, ma di cui forse non abbiamo mai parlato, cioè
la dispersione implicita, cosiddetta?
Cioè quanti prendono il diploma delle superiori e sanno effettivamente, hanno le competenze
di uno di terza media,
e allora vuol dire che non hanno imparato niente,
vuol dire che
c'hanno un pezzo di carta, ma quando vanno fuori
esatto, questo è un grosso problema che è saltato fuori adesso da una ulteriore indagine di quelli dell'Invalsindire, e gli hanno dato un nome che è appunto dispersione implicita o dispersione occulta, e salta fuori che è come se questi qui a scuola non ci fossero andati. È il 7% di ragazzi, è una percentuale che nel nord-est è molto minore, è il 3-4%, e si aggiunge a quella dei veri dispersi, che nel Veneto è del 10%, quindi siamo al 13%.
Vabbè, dai.
Però tra una e l'altra siamo comunque al di sopra delle medie europee. Ci sono delle regioni d'Italia dove arriviamo al 37%. Ed è un guaio, perché...
Poi anche i test Invalsi, prof, sono il 7% coloro che sono sotto il B1 in inglese, cioè stesse competenze i ragazzi di terza media.
Esatto.
E poi... riescono a superare questo gap, fin se c'è questo deficit già dalle scuole medie che poi avanti nei superiori, perché questo è il discorso.
No, le competenze di base in italiano, matematica e lingua straniera, che si costruiscono addirittura partendo dalla terza elementare e poi fino in terza media, le competenze di base, se non si solidificano, se non si consolidano in quel periodo lì, poi non è che non si possa recuperarle, ma siccome intanto devi imparare altre cose, quelle altre cose non le impari e non hai il tempo, ti recuperano su quelle, non sulle cose indietro. Morale, è un gap che non si recupera.
Allora, gap terribile. Per esempio, invece, fra ITS e laurea. Ne abbiamo parlato tanto degli ITS, adesso non per andare contro assolutamente in università, però l'82% degli occupati ci sono.
Sì, perché siccome loro hanno un rapporto molto stretto, questi ITS, con le esigenze del territorio, e vengono gli stage effettivamente fatti in azienda, è chiaro che hanno non solo un ponte privilegiato di contatto, perché vado ad assumere uno che conosco già e so come si comporta, ma poi anche ho una corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro.
Certo.
In Francia e non solo la Germania, di cui abbiamo parlato tante volte con i suoi Ausbildung, cioè la scuola lavoro, ma anche la Francia ha delle scuole dopo il diploma che sono delle scuole professionalizzanti, anche la Svizzera. Quindi siamo noi che abbiamo solo il 2% di ragazzi occupati in queste scuole qua.
E negli ultimi 10 anni sono stati 20.000 gli studenti usciti dagli ITS, quando ce ne sarebbero 20.000, ma in un anno le richieste delle imprese, un anno. Cioè le imprese richiedono questi lavoratori, ma non ce ne sono, perché lo Stato investe pure poco, 60 milioni di euro negli ITS contro i 7,4 miliardi per l'università.
E poi anche, purtroppo forse non sono ben reclamizzati, o non sono, perché non ci sono abbastanza iscritti poi. Sappiamo che qui poteva esserci un ITS e non ci sono stati gli iscritti. E ci sono 436.000 richieste di personale tecnico, di cui la metà restano inevase in Italia, cioè tecnici che mancano. Purtroppo continua ad esserci questo scollamento e manca la programmazione, perché poi salta fuori il discorso: no, la scuola non deve essere al servizio dell'industria, detto da una parte. No? Invece non è che è al servizio, le competenze di base te le ho date, arriviamo pur fino ai 18 anni con la secondaria, ma poi un mestiere te lo devo dare.
Assolutamente. Prof, l'Accademia della Crusca qua si è spesa anche, ancora una volta, non dico contro i termini inglesi, però l'eccessivo uso di termini.
Contro, dillo pure, perché c'ha ragione.
Dirlo, vabbè,
c'ha
dai,
ragione,
è
sì,
vero,
dai,
delle volte ci sono delle revenge porn, oppure, vabbè, sono tantissime.
Caregiver,
appunto, cioè, voglio dire.
Cioè, addirittura nelle leggi, adesso c'è la legge del caregiver, che sarebbe l'equivalente, è un assistente familiare, cioè quella persona che sta a casa e sacrifica parte del proprio tempo per accudire un parente disabile. E adesso dovrebbero fare la legge in cui anche questi hanno dei benefici, eccetera. Beh, la Crusca dice: ma possibile, non chiamiateli così, chiamateli col nome italiano, perché altrimenti si rischia che la gente non capisca. E il buon Tullio De Mauro, buon perché è morto, diceva: il microbiologo è giusto che parli in maniera tecnica e deve farsi capire da pochi, quindi parli pure anche con i termini inglesi, ma un avviso esposto in una carrozza di un scompartimento ferroviario lo devono capire tutti, quindi metteteci delle parole che siano italiano corrente.
Non è che lo fanno apposta, magari, perché così effettivamente si danno più, per esempio,
c'è anche chi può pensare questo.
Zanichelli, per esempio, ha lanciato una campagna, secondo me molto bella, per salvare le parole desuete.
Desuete,
ho detto questa mi è venuta spontanea, non so perché.
Quelle
ma
che stanno cadendo nell'oblio.
Esatto. Allora, oblio. Postate su Facebook una parola e anche la spiegazione del significato. Che ne so, una parola che vi viene, che non si usa più.
Esatto, una parola che non si usa più, ma è così ricca la nostra lingua che non sono parole che vanno nel dimenticatoio o nell'oblio perché non esiste più la necessità di usarle. No? Tipo parole tecniche del passato, sono parole che vengono abbandonate perché noi parliamo con coso, con fare e con...
E abbiamo sempre meno termini nel nostro vocabolario personale.
E quindi se abbiamo meno termini, non mi stancherò mai di dirlo, abbiamo meno strumenti per ragionare. Quindi ogni giorno una parola nuova a scuola, cioè una parola nuova vecchia che si usava ma che adesso è andata in disuso.
Esempio,
e i nostri ragazzini avranno più strumenti per ragionare.
Prof, sa su che cosa il verteo? Che noi usiamo tra l'altro pochissimo il passato remoto. Mi è capitato di parlare qualche giorno fa
con un toscano.
Ovvia, e ti parlo di ieri e venni in radio a fare le cose. Cioè, voglio dire, il passato remoto a noi si usa pochissimo.
Sì, si usa pochissimo. Lo usiamo soltanto quando raccontiamo le favole, no?
Ah, sì,
Mentre preciso significato, che è bellissimo che l'abbia l'italiano, tante altre lingue non ce l'hanno perché sono meno ricche, di azione fatta nel passato che è terminata, cioè che non ha mentre il passato prossimo è l'imperfetto.
Giustamente, io ieri venni in radio, sei venuto ieri, mica oggi, quindi sarebbe corretto, giusto?
Non parliamo poi del congiuntivo, perché purtroppo sta sparendo.
Mamma mia, prof. Allora, in una scuola di Padova, vicino a Padova, mi è stato concesso lo Ius Scuole. Allora, si è parlato di Ius Soli, Ius Culture, ma Ius Scuole non ho mai sentito.
Ius Scuole è stato questo comune che si chiama Rubano, che ha concesso a 70 ragazzini stranieri, purché avessero conseguito il diploma di un ciclo completo di scuola nel comune, questo Ius Scuole. un bel gesto di integrazione, di riconoscimento del loro impegno. Sarebbe una bella cosa, non ci vorrebbe tanto, anche qua i nostri comuni che hanno vedute così larghe, noi abbiamo pochi stranieri, ma ci sono gli stranieri e sono più che altro dell'est. Io me ne accorgo perché vedo le bimbe che fanno danza, ce ne sono tantissime.
Anche perché il futuro dall'est. Comunque sarà, adesso sono il 10% gli stranieri. Insomma, che anche sì. Lavorano, portano il PIL e tutto quanto, quindi nella scuola ci sarà sempre più bisogno soprattutto di integrazione,
certo,
e che anche questi ragazzi meritevoli che studiano, che vanno bene, insomma, possono andare a fare un lavoro, insomma,
certo,
credo, no?
Certo, perché non dobbiamo mai dimenticarci che storicamente studiassimo
esatto.
La storia, storicamente l'Europa è sempre stata una terra di immigrazione, perché siamo belli, siamo ricchi, siamo di passaggio per le altre civiltà.
Prof, rimaniamo un po' in provincia di Padova invece, perché praticamente il consiglio comunale, se non ho capito male, dice che chi si comporta male...
Sì, di un paesino.
Di un paesino, non prende lo scuola bus per una settimana.
Cadoneghe. Sì. Non,
questa è una lezione con frutti degli alunni e dei genitori però pure.
Certamente.
Perché se non prendi lo scuola bus devi portare i genitori.
Sì. È molto ben fatta questa cosa, proprio contro i bulli. Bisogna però che venga messa questa regola, diciamo questa norma, nel regolamento degli scuolabus, che viene fatto dal comune, perché lì è territorio del comune, diciamo, non della scuola. Potrebbe essere fatto in accordo con le scuole, mi pare che in qualcuna delle nostre scuole ci sia questo regolamento comune, ragionato anche con i genitori, presentato magari dalla scuola e dal comune assieme nei consigli di classe, nelle assemblee dei genitori, perché altrimenti quella dello scuolabus resta una cosiddetta terra di nessuno.
Via di
dove,
mezzo.
Perché mentre per la scuola dell'infanzia è previsto l'accompagnatore sullo scuolabus,
sì,
dalle elementari in su non è previsto l'accompagnatore.
Okay.
L'autista deve guidare e non può mica girarsi indietro
certo,
a guardare se sono
chiaro.
In piedi o se si tirano i capelli o le treccine della bimba davanti.
Quindi serve
che ci sia un regolamento discusso con i ragazzini e discusso con i genitori, cioè con gli utenti, dove sia chiaro che questo servizio deve essere, se ne deve usufruire con determinati comportamenti, altrimenti viene escluso il time out, un DASPO?
DASPO, sì, esatto. Prof, allora abbiamo aperto con il movimento, con lo sport, stiamo per concludere questa puntata, lo facciamo ancora con gli atleti, uno che si allena circa 3 ore al giorno, ma fa sport? No, si allena con la memoria, perché pensate, un ventenne, Andrea Muzzi, a novembre andrà ai mondiali in Cina sulla memoria, sono 10 discipline, per esempio le carte, i nomi, i volti, e questo si allena dando anche delle associazioni, cioè devo imparare una carta, l'associo magari a un numero oppure a un concetto esterno, qualche cosa che vedo.
Sì, perché la memoria è qualcosa che si allena e soprattutto ci sono delle tecniche per, diciamo, potenziarla o per usarla meglio, perché noi usiamo il 15% massimo dei nostri collegamenti neuronali e quindi se troviamo il sistema di usarne di più, magari qualcosa di più facciamo. Questo è un mostro che va al
certo.
Campionato mondiale, però anche ragionare con i bambini di come memorizzare le tabelline, che è meglio farlo, non so, o con la cantilena o
certo.
con...
diventa anche un gioco più simpatico, no?
Certo.
Però chiudiamo invece con una bella notizia che in questo caso può essere fruibile anche a molti. Lo spettacolo che mette insieme dei materiali come il legno e l'acciaio per insegnare il riciclo.
Sì.
Allora, si parla tanto logicamente di campagne ambientali, ci sta, però partiamo dai bambini, partiamo dalle piccole cose, no? Per insegnare che questi materiali possono essere anche riciclati, non devono finire tutti quanti in discarica o dentro la nostra raccolta.
Vedere cosa se ne può fare ancora, e questo è uno spettacolo che, se in alcune province dove è stata attivata questa cosa, mi pare sia Milano, viene presentato ai bambini da parte di team del CONAI, però potrebbe essere rovesciato, cioè che i bambini facessero questo spettacolo e rivolgendosi a questi enti preposti c'è la possibilità di avere un kit con il copione già scritto di questa pièce teatrale in cui far divertire i bambini, perché pare sia anche una cosa comica e divertente. Quindi,
e allora divertiamoci, altra idea.
E
noi
muoviamoci.
Invece adesso dobbiamo muoverci, ma nel senso che dobbiamo andare via perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ma se lo vorrete ci risentiremo la settimana prossima,
un'altra puntata di 007. Ci sopportate, sì, grazie.
Grazie prof.
Grazie ancora anche a voi.